extra
programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Extra Live in diretta come ogni sera tra le 19 e le 20. Per la verità oggi siamo in ritardo di qualche minuto sul nostro solito ruolino di marcia, me ne scuso. Oggi è venerdì 7 febbraio 2014. La voce ai microfoni è quella di Sergio Benoni, oggi da solo perché Andrea Prost è stato trattenuto da altri impegni e non è potuto essere qui con noi a chiudere la settimana di programmazione di Cagliari Social Radio. Una settimana che passa in rassegna tutti i temi più caldi che riguardano la città di Cagliari, le comunità, i gruppi, le associazioni che popolano l'ecosistema cittadino e che comincia in genere il lunedì parlando di temi che riguardano l'urbanistica, l'architettura, la vivibilità, gli stili di vita, continua il martedì con cultura, conoscenza. Prosegue il mercoledì con la vita dei quartieri, delle associazioni, di chi si occupa di sociale, di solidarietà. E ancora il giovedì con l'underground, la musica, l'arte contemporanea in compagnia di Enrico Ligia e il venerdì si chiude con impresa e innovazione. Ci capita spesso in questa puntata del venerdì di parlare di temi che riguardano i media, i new media, l'impresa. Oggi parliamo di media, di informazione, ma ne parliamo purtroppo per seguire una vicenda molto, molto triste e molto drammatica che riguarda i colleghi di Sardegna 1. Questa settimana c'è stata una tragica evoluzione di questa vicenda, di cui avevamo già parlato peraltro qui a Radio X, con il licenziamento di 13 lavoratori, giusto, della testata. Abbiamo ospiti Gianni Zanata e Giuseppe Giuliani di Sardegna 1 che ci stanno raccontando un po' l'evoluzione dei fatti.
Sì, c'è stata questa tragica evoluzione, peraltro aspettata, nel senso che probabilmente parte di un piano preordinato già al momento del passaggio di proprietà avvenuto a fine luglio, tra fine luglio e primi di agosto, quindi un piano preordinato che prevedeva una riduzione del personale, perché questa è l'idea di televisione che ha la nuova proprietà e che probabilmente aveva anche la vecchia proprietà. Quindi 13 persone in meno su 27, completamente cancellato il comparto della produzione, 5 giornalisti, 7 tecnici, un amministrativo. Comunque anche
un massacro, cioè stiamo parlando del 50% dei dipendenti licenziati.
Stiamo parlando di ristrutturazione aziendale, se vogliamo usare i termini della proprietà, quindi
o di macelleria
a seconda dei punti di vista, ma soprattutto di un problema, di un progetto di televisione, di informazione, che ovviamente lasciamo a voi interpretare, nel senso che tagliare gli operatori di ripresa, tagliare i giornalisti significa avere un concetto di televisione e di informazione che è abbastanza difficile da immaginare. Comunque questo è il progetto dell'azienda, non, ripeto, non è una sorpresa. Adesso proveremo a vedere se dal punto di vista dell'opinione pubblica questo progetto è compatibile o se invece in Sardegna si vuole provare a continuare a fare informazione e a farla anche seguendo determinate regole.
Allora, voi oggi siete venuti a trovarci, state girando per i media, per le televisioni, le radio della Sardegna per sostenere la sensibilità che già c'è molto forte per la vostra vicenda. Noi abbiamo anche pubblicato nei giorni scorsi una vostra fotografia qui negli studi di Radio X. Io chiedo a Gianni Zanata però di fare per un attimo di staccarsi dal ruolo, diciamo, di protagonista di questa vicenda, sì, suo malgrado, e di fare un po' il giornalista, cioè di raccontarci che cosa è successo a Sardegna 1 negli ultimi mesi / anni.
Ma guarda, la cronaca è scritta anche in quella che è appunto la cronaca sindacale centrale della nostra storia, della storia di Sardegna 1, un passaggio di proprietà nel 2004 dalla famiglia Ragazzo al banchiere, presidente di banca di Credito Sardo, gruppo Intesa, Giorgio Mazzella, e da lì è cominciata una lente graduale smantellamento, è cominciato un lento e graduale smantellamento della televisione. I fatti sono questi, e oggi siamo, ricordiamo anche che gli ultimi due anni i lavoratori si sono accollati buona parte del debito dell'azienda, perché ha sottoscritto un contratto di solidarietà 2 anni al 33%.
Quindi
in
avete
meno.
Rinunciato a un terzo del vostro stipendio per tenere in vita l'attività, diciamo.
Esattamente questo, a fronte di fatturato dell'azienda, che comunque ha continuato a incassare soldi, soprattutto soldi pubblici,
contributi pubblici per l'editoria
e non solo. E su questo punto noi chiediamo che sia fatta chiarezza, ovviamente, oltre all'aspetto relativo alla vendita alla cessione, più che vendita, alla cessione delle quote dell'emittente ai nuovi 3 soci, una cessione che è stata valutata 4.000 euro, come diciamo noi nei nostri comunicati, come un buon televisore al plasma, nulla di più. Una cessione poco chiara.
C'è stato un passaggio di quote che è avvenuto quest'anno, l'anno scorso, no?
L'anno scorso, nel fine luglio, inizio di agosto. Da quel momento in poi il silenzio da parte dell'azienda, un silenzio rotto soltanto da questo annuncio di 13 licenziamenti. Ma come ha ricordato Giuseppe,
ma preceduto da mesi e mesi di stipendi non pagati.
Ricordiamo anche a volte ce ne dimentichiamo, sì, diciamo che sono successe tante di quelle cose che a volte è anche difficile dimenticare le cose più importanti, per esempio che abbiamo 6 mesi di stipendi arretrati da pagare.
Voi eravate già in agitazione da diversi mesi, tu sei venuto qua anche a Radio X a parlare di questa vicenda
dal
mesi
3
fa,
ottobre scorso,
perché
esatto.
C'era questo preoccupante ritardo nel pagamento degli stipendi, l'azienda aveva di fatto aperto uno stato di crisi denunciando una situazione in qualche modo insostenibile, poi questa cosa è, diciamo, alla fine esplosa con questi licenziamenti che sono arrivati questa settimana.
Beh, diciamo che è esplosa, però non si vive solo di finanziamenti pubblici, però c'è anche da ricordare l'insipienza e l'incapacità della gestione aziendale di questi editori e dell'ex editore che non essendo in regola con il DURC si sono fatti soffiare, diciamo così, hanno perso ben 700.000 euro di contributi, e quindi questo la dice lunga sul fatto che a danneggiare l'azienda non sono i dipendenti, ma sicuramente sono gli amministratori, gli attuali e gli ex amministratori. Questo è lo stato di difficoltà. Noi stiamo procedendo per passi graduali anche dal punto di vista giudiziario. C'è un esposto in procura, l'accusa, il reato, l'ipotesi di reato di appropriazione indebita. Aspettiamo che ci siano anche novità su questo fronte, perché l'azienda non ha versato
in questi
contributi.
Giorni di campagna elettorale tutti si sono spesi, almeno i politici,
diciamo
sono
che hanno
spesi
speso, hanno cercato anche di spendere.
Solidarietà, sì, ecco, sì. Questo chissà se poi porterà effettivamente a una soluzione. Voi che impressione avete, anche da esperti, diciamo, del mondo della comunicazione e anche della politica, perché raccontate ogni giorno le vicende, che cosa vi aspettate dalla classe politica sarda rispetto a questa vicenda?
Diciamo che ci aspettiamo un sussulto di dignità. Adesso il messaggio che vogliamo far passare, abbiamo detto, degli stipendi non pagati, dei posti di lavoro a rischio, questa situazione è abbastanza chiara, credo, a tutti. Il messaggio che noi vogliamo far passare adesso è questo: si sta parlando del futuro dell'informazione in Sardegna. Forse è difficile in questo momento credere che la storia e il futuro di Sardegna 1 possano in qualche modo condizionare l'informazione in Sardegna, ma in realtà c'è una questione ben precisa. Si sta cercando di far passare una possibilità di fare informazione in futuro finta, perché licenziare metà dei dipendenti e prendere dei giornalisti che leggono esclusivamente dei comunicati e delle agenzie non significa fare informazione, significa fare dell'informazione simulata. Questo è il rischio che si corre, e se lo fa, se riesce a farlo Sardegna 1, a seguire arriveranno altri a farlo, perché chi sta buttando giù il muro non sta che aprendo la strada agli altri che vogliono fare la stessa cosa. Quindi quello che deve capire la politica e che stiamo cercando di far capire all'opinione pubblica è che l'informazione è importante, non ci sarebbe bisogno di dirlo, ma che soprattutto non bisogna credere alla falsa informazione, alla finta informazione. Quindi per fare informazione ci vogliono i giornalisti, ci vogliono i tecnici, ci vogliono gli operatori di ripresa e ci vogliono progetti.
Ma anche perché oggi, voglio dire, l'informazione, la comunicazione è fatta soprattutto di qualità professionali, cioè la risorsa numero uno oggi più che mai sono le persone, sono i giornalisti, sono i montatori, sono le persone che lavorano a costruire i contenuti. Oggi il problema della distribuzione dei contenuti con la rete che ci offre straordinarie potenzialità e un modo di accedere ai contenuti che è completamente cambiato anche da parte degli utenti, ci offrono veramente la possibilità, con un po' di fantasia, con un po' di volontà, di ristrutturare anche le televisioni e le radio secondo modelli nuovi, quindi aprendo nuovi settori, aprendo nuove piattaforme di distribuzione. Questo mi sembra che è quello che forse è mancato. È ovviamente stato portato all'esasperazione un modello vecchio che poi alla fine si è sbriciolato in mano.
Sì, stiamo andando in direzione ostinata e contraria, cito, sapete chi. Perché stiamo andando in direzione ostinata e contraria? Perché a fronte di una necessità di specializzazione maggiore, la Sardegna 1 del futuro punta su persone, su figure che sappiano fare male ma più cose. Cioè il giornalista deve fare anche l'operatore, deve fare anche il tecnico di montaggio, il centralinista probabilmente deve fare anche l'amministrativo e via di seguito. Mentre, come hai detto tu, c'è bisogno di specializzazione, di altissima specializzazione, di capacità di saper usare le tecnologie, di saper fare il proprio mestiere. Sardegna 1 sembra aver scelto la strada opposta, cioè persone che sanno fare tutto, o meglio che cercano e si adattano a fare qualsiasi cosa, possibilmente sottopagate, se possibile ancora meglio non pagate. Da questo punto di vista, secondo noi, ma credo che sia abbastanza chiaro, non c'è possibilità di creare informazioni, di creare un'azienda che abbia un futuro, perché la direzione è quella sbagliata.
Ma voi su questi temi avevate aperto in passato un confronto con l'azienda? C'era stata la possibilità di discutere, di fare delle proposte, di chiedere dei piani editoriali, di sollecitare un minimo di innovazione all'interno dell'azienda, o c'è stato un rifiuto su questi temi?
Dall'altra parte c'è stato sempre un silenzio, ostinato silenzio in questo caso, ma non è una novità. Più volte abbiamo cercato di capire dove volesse andare Sardegna 1 e abbiamo cercato di indirizzare verso un traguardo, verso una direzione che fosse quella reale dell'informazione e della cultura, però non c'è stato nessuna risposta dall'altra parte.
Va bene, anzi va bene per niente, va malissimo. Io vi invito a tornare a Radio X a raccontarci un po' l'evoluzione di questa vicenda, che noi comunque seguiremo per quanto ci è consentito farlo. Un in bocca al lupo a voi e a tutti i vostri colleghi.
Noi ringraziamo Radio X, ringraziamo tutti gli organi di informazione, continueremo a testimoniare la nostra battaglia, a portarla là dove si può avere anche visibilità, per cui grazie per l'attenzione, continuate a seguirci.
Io vi vorrei dare, se posso, un consiglio da amico e da collega. Io, questa redazione, anche se in qualche modo sradicata da quella che è stata la sua testata fino a ieri, la terrei in vita. Cioè, se fossi in voi, continuerei a dare notizie, utilizzerei appunto il web, utilizzerei i canali che ci sono oggi per continuare a esercitare il vostro mestiere di comunicatori, di informatori, come sapete fare bene, e questo secondo me è il miglior modo per continuare a tenere viva questa realtà in attesa che poi si ricomponga questa vicenda o si trovano delle soluzioni di tipo editoriale. Però il vostro mestiere di giornalisti, che fate così bene, continuate a farlo e continuate a raccontare la Sardegna e quello che succede, perché è importante.
Grazie.
Grazie.
Radio X Live.
96.8 è la frequenza, il canale si chiama Radio X, Cagliari Social Radio, la voce è quella di Sergio Benoni. Extra live come ogni sera tra le 19 e le 20, in replica invece la mattina dopo tra le 10 e le 11 e anche la mattina del lunedì. Questa settimana l'attualità ci ha fornito il primo contributo per questa puntata che dedichiamo sempre ai temi dell'impresa e dell'innovazione. Il tema dell'innovazione, dell'innovazione nei media, nei nuovi modelli editoriali che poi sono anche nuovi modelli di business e nuove relazioni anche all'interno delle aziende, tra azienda e dipendenti e giornalisti e tecnici. Sono temi molto caldi, molto attuali. E la vicenda, la triste vicenda dei nostri colleghi di Sardegna 1 ci porta a fare veramente una riflessione attenta su questi temi. Nell'era dei blog, dei social network, dei portali online, beh, comunque non può passare in secondo piano la qualità dell'informazione. E noi ci auguriamo davvero che i colleghi di Sardegna 1 sappiano rispondere in maniera creativa a questo momento, dando vita a una iniziativa proprio nel campo editoriale dei media. Secondo tema di questa nostra puntata di oggi è un tema anche questo legato all'innovazione, legato ai nuovi media. Stiamo parlando di makers, stiamo parlando di nuove frontiere della creazione digitale, ovvero l'applicazione delle stampanti 3D e delle nuove tecnologie per creare oggetti. Ebbene, la settimana prossima apri i battenti lunedì proprio nel parco di Polaris, il parco dove ha sede Sardegna Ricerche, ente di ricerca della regione Sardegna e anche il CRS4, il primo Fab Lab in Sardegna. Noi abbiamo raggiunto telefonicamente la presidente di Sardegna Ricerche, Katie Corona, e le abbiamo chiesto di raccontarci un po' le attese, le aspettative legate a questo progetto.
Buonasera, noi lunedì apriamo questo, inauguriamo il Fab Lab, che è il primo che nasce, però noi contiamo che sia una rete di Fab Lab, stiamo già pensando agli altri che verranno, però l'importante è fare il primo passo. Quindi apriamo questo, che è il Fab Lab, diciamo, generalista, non specifico, dove si farà, dove ci sarà tutta la parte dei macchinari 3D, quindi stampe 3D, laser, frese e così via, e poi ci sarà la parte delle schede Arduino, che sono praticamente quelle schede che collegano ogni tipo di sensoristica esistente al computer. Quindi tutti questi apparecchi con sensori, che quindi per esempio sono in grado di dirci che umidità c'è nella terra, nell'aria, la temperatura, mettono insieme anche tutte queste cose con cose che vengono invece dal computer, per esempio le previsioni del tempo. Allora una delle applicazioni per esempio è quella di avere in giardino dei sensori che dicano che qual è il grado di umidità del terreno e così via, e poi però tengono anche presente di quali sono le previsioni meteorologiche, e insieme, combinando questo, c'è l'irrigazione ideale per il giardino oppure per dei terreni. Quindi insomma ci sono delle applicazioni pratiche molto interessanti, per esempio le luci, l'accensione del riscaldamento, che non sia soltanto legata all'orario ma che sia legata effettivamente alla temperatura della casa. Quindi questo tra l'altro può anche essere visto come una forma interessante di risparmio, cioè una domotica spinta, certo, che però è assolutamente alla portata di chiunque, può essere programmato questo direttamente da uno smartphone. Quindi è ovvio che noi prevediamo che tutte queste cose abbiano una grandissima diffusione nel futuro. Il fatto che in Sardegna noi ci occupiamo di questo, in realtà il nostro ruolo che cos'è? È quello di preparare delle persone perché possano, sappiano usare queste cose, ma poi ovviamente queste persone lavoreranno per conto loro, certo, per aziende e così via. Quindi la nostra idea è quella sempre di implementare il sistema economico, sia quello delle imprese che quello dei singoli, perché si possano creare dei posti di lavoro che non necessariamente devono essere dipendenti, ma possono anche essere autonomi, cioè di persone che decidono di mettersi da soli o facendo una startup o facendo gli artigiani.
Sì, tra l'altro questo dell'applicazione, diciamo, di queste nuove tecnologie per la produzione di oggetti è un campo di applicazione proprio che vede protagonisti anche singoli creativi, nuovi artigiani, sì, protagonisti, sì, del mondo della manifattura in questo caso digitale. Noi ne avevamo parlato in un'intervista che avevamo fatto qualche mese fa, voi avevate questa intenzione di aprire il primo Fab Lab in Sardegna. Bisogna dire ai nostri ascoltatori che questo tema dei Fab Lab sta diventando un tema globale, pensate che l'amministrazione americana Obama ha deciso di aprirne diverse centinaia in tutti gli Stati Uniti d'America ed è stato uno dei punti qualificanti del suo programma, proprio perché vuole riportare l'America in testa al mercato manifatturiero mondiale che gli è stato in qualche modo scippato dai cinesi, e il modo più intelligente per farlo è diventare i primi, i più bravi a produrre nuovi oggetti utilizzando le nuove tecnologie applicate appunto alle stampanti 3D. Può essere una grande opportunità certamente anche per l'Italia, che in campo manufatturiero, del design, dell'artigianato ha qualche parola da dire, e anche per la Sardegna. Quindi questo è il primo, si spera di una serie di Fab Lab che possono sorgere, esatto, sul territorio dell'isola. Voi che programmi avete?
Allora, intanto vorrei dire qualcosa su quello, per enfatizzare ancora di più quello che lei ha appena detto, cioè questo, si dice che questa sia la terza rivoluzione industriale, perché riporta come quando è nato il telaio, che si utilizzava il telaio nelle case e quindi ciascuno diventava non più artigiano ma industriale in proprio. Qui si sta facendo la stessa cosa, perché in pratica con un computer, ecco, quindi con dei file CAD, che ci sono strumenti anche gratuiti, strumenti software anche gratuiti che permettono di fare una serie di disegni, di grafici e così via, poi si possono stampare in 3D. Oppure per esempio si possono fare delle statue, dei bassorilievi, insomma si possono fare veramente delle cose incredibili, quadri, qualunque cosa. Ora, questo significa riportare nella dimensione di una persona o pochissime persone quello che fino ad oggi invece si è fatto soltanto nelle fabbriche,
certo,
non solo, ma permette anche di non avere un numero minimo di oggetti, che magari è almeno 1000-2000, ma invece permette di fare un oggetto, anche uno solo, cioè il costo di uno o di due o di 10 è assolutamente identico, perché si fa uno per volta, certo. Quindi questo significa anche che dov'è che noi possiamo incidere? Possiamo incidere anche nei mercati di nicchia, cioè dove le cose non vengono fatte in serie, perché è lì che magari i cinesi ci fregano, invece sulle cose di design dove uno ce l'ha lui e non ce l'ha nessun altro. Insomma, io veramente, come diceva lei, penso che noi abbiamo molto da dire, non qualcosa, ma molto da dire, e quindi questo riporta l'uomo, la persona, l'intelligenza e la creatività al centro del processo manifatturiero, cosa che oggi non è.
Certo.
E quindi questo ci dà grandi possibilità, ma non solo, ma dà la possibilità anche al singolo, come dicevo prima, cioè una sola persona o due o tre, di mettere in piedi una specie di fabbrica in realtà, perché poi si vende, le cose possono essere vendute o direttamente o su internet e così via, e quindi si aprono delle possibilità anche a persone che stanno in sedi assolutamente decentrate. Quindi pensiamo anche ai paesi.
Certo, certo.
Si parla tanto di spopolamento, ma tutti i ragazzi del mondo, anche quelli che stanno in un paese, sanno usare il computer, hanno fantasia, hanno creatività e hanno intelligenza. Quindi perché questo non potrebbe essere fatto anche nei paesi, nei singoli paesi della Sardegna, anche nei più piccoli? per noi questo è valido. Qual è allora il nostro ruolo? Come dicevo prima, il nostro ruolo è quello di preparare le persone perché lo sappiano fare, perché utilizzino questi, siano in grado di utilizzare questi strumenti per crearsi un, veramente un'occasione di lavoro che non sia per forza dipendente da una fabbrica o da un call center o da un posto dove devono necessariamente essere lì, ma che invece può essere fatto anche da casa propria, perché basta un computer e una di queste stampanti il cui prezzo veramente sta scendendo ogni giorno. Naturalmente a fianco a questo ci possono anche sorgere degli spazi di co-working, dove cioè si mettono insieme delle persone, hanno delle macchine, che non avrebbe senso avere ciascuno tutte le macchine che magari possono essere messe invece in uno di questi spazi, e lavorano insieme, anche perché questo mondo è un mondo assolutamente collaborativo.
Sì, dove è molto importante il passaggio dell'esperienza.
Esatto, esattamente. E infatti noi cosa stiamo organizzando? Per esempio, lì un sistema di crediti, cioè praticamente una persona acquista con dei soldi oppure cedendo la propria esperienza, cioè per esempio facendo delle ore per insegnare ad altri che non hanno la sua esperienza le cose che sa, oppure cedendo dei progetti, dei grafici e così via, acquista del tempo per utilizzare le nostre strutture, quindi le macchine, i materiali e così via, e quindi in realtà può iniziare a imparare, a lavorare e così via gratuitamente. Inoltre noi abbiamo fatto le borse Generazione Faber. Adesso partiamo con i primi ragazzi e poi subito dopo facciamo un altro bando in modo che altri possano di nuovo partecipare.
Ecco, di queste cose mi piacerebbe approfondire un po' il discorso dopo che facciamo una piccola pausa musicale e torniamo a parlare con lei di questi temi.
Radio X Live.
Oh,
stiamo parlando con Chetty Corona, presidente di Sardegna Ricerche, dell'inaugurazione del primo Fab Lab in Sardegna, che si svolgerà lunedì a Polaris. Io volevo segnalare due cose. Intanto che questo mondo è un mondo riservato, diciamo, ai singoli designer, artigiani, creatori, makers, come li vogliamo chiamare, ma sta già avendo delle applicazioni anche interessanti. Per esempio, nel nord Europa mi segnalano che stanno sorgendo, diciamo, le IKEA del futuro, luoghi dove la gente va con un disegno magari di un mobile, di un pezzo di arredamento scaricato via internet, esatto. e si produce non dico la casa, ma sicuramente mobili e altri accessori per la casa. E quindi
veramente alla Maker Faire di Roma abbiamo visto che producono case, cioè costruiscono case in questo modo.
Prefabbricate.
Sì, assolutamente. O costruiscono auto e così via. Io credo che ormai alla fantasia non ci sia più freno.
Voi avete in serbo una serie di bandi anche per sostenere questo, diciamo, questo fenomeno.
Noi che cosa facciamo? Dato che abbiamo la possibilità di insegnare ai ragazzi e cominciare a insegnare quello che devono saper fare e cominciare a farli lavorare, noi abbiamo fatto un bando che abbiamo chiamato Stazione Faber. Quindi ora comincia il primo gruppo dei ragazzi e infatti da lunedì illustreranno i propri progetti che poi realizzeranno presso di noi. Allora, in che cosa consiste questa borsa? Consiste nel fatto che loro possono imparare tutto gratuitamente, perché noi gli mettiamo a disposizione dei soldi che loro possono spendere per acquisire dei servizi di grafica, il tempo delle macchine, il materiale e così via. Quindi tutti i primi sei otto mesi di utilizzo di questo Fab è assolutamente gratuito, mentre certo. Le altre persone, anche imprese o comunque altri che lavorano eccetera, possono usufruirne ma pagando il conto macchina, esattamente, mm-hmm. Il tempo dell'utilizzo. Quindi questo è importante perché giovani che magari sono disoccupati ma che stanno anche studiando eccetera, possono intanto cominciare ad imparare queste cose e a vedere una prospettiva anche di lavoro, perché già possono cominciare a prodursi degli oggetti, dei prodotti che possono iniziare a vendere.
Ci dà qualche indicazione sul numero di persone che usufruiranno di questi bandi in questa prima fase e anche sull'investimento che Sardegna Ricerca sta facendo in questo ambito specifico?
Guardi, l'investimento non è alto perché sono fino a 5.000 euro a persona, quindi non è un investimento alto e noi ovviamente siamo disponibili a mettere altri fondi dove fosse necessario, perché la nostra politica è quella di fare tanti tentativi, aprire tante strade e poi naturalmente si continuano quelle che hanno avuto successo. Quindi certo. Questa è una cosa in cui noi crediamo molto. Per il momento sono un po' meno di 30 i ragazzi, però insomma noi lo ritracciamo.
E per le macchine adesso, quanto avete speso?
Non è moltissimo perché cioè non sono macchine che costano molto, ne abbiamo parecchie perché vogliamo
parliamo di non so 100.000 200.000 quanto sono?
Sì, 150.000 mi pare che abbiamo speso, qualcosa del genere, okay. Però insomma non è molto, non è una cifra molto alta, però potremmo avere un beneficio molto grande. E poi, come le dicevo prima, noi intendiamo fare questa rete perché ne vorremmo fare uno lo stiamo facendo insieme all'Istituto di Fisica, dove loro vogliono stare in rete con noi, quindi probabilmente sicuramente anche il prossimo bando di Generazione Faber sarà fatto in maniera tale che i ragazzi che vogliono possono andare da loro, e questo certo. È molto importante perché per esempio lì imparare veramente a utilizzare questi software, macchinari certo. che sono di tipo diverso da quello che facciamo noi, no? Che riguardano molto di più l'elettronica eccetera. Poi ne faremo uno nel Parco della Musica e poi ne faremo uno a Macchiareto presso la nostra struttura di energie rinnovabili, perché anche in questo campo si sta facendo moltissimo. Per esempio si stanno studiando dei forni solari solari e così via. Quindi ci pare interessante anche lì capire che cosa è possibile fare in questo campo.
Quindi ha anticipato in qualche modo la domanda che le avrei fatto per chiudere la nostra conversazione, che era quella: quando farete una cosa del genere anche a Cagliari? Perché ovviamente Polaris è molto bello, sì, avete degli spazi straordinari, ma è comunque fuori dalla città, e una cosa del genere sarebbe molto bella averla a disposizione anche in città, vicino alle scuole, vicino a dove stanno i ragazzi.
Infatti sicuramente faremo qualcosa anche a Cagliari, però le devo anche dire che ci sono dei pullman che portano le persone a Polaris, e in questi fondi che noi mettiamo a disposizione dei ragazzi sono anche comprese le spese di logistica, quindi i viaggi glieli facciamo fare gratis, la mensa, in modo che possano, una volta che stanno lì, possano andare a mangiare in mensa. Quindi insomma cerchiamo anche di alleviare un po' il fatto di essere così fuori.
No, diciamo che Polaris è una destinazione per persone che hanno già le idee chiare, hanno già deciso che lo vogliono fare. Per fare pubblicità a questo tipo di cultura digitale sarebbe molto importante che la gente potesse vederlo, diciamo.
Stiamo studiando infatti degli eventi da fare anche a Cagliari. Sicuramente ci sarà una sezione anche ampia quando faremo Sinnova 2014, quindi a giugno, fine giugno, e però anche prima cercheremo di fare un evento per scuole e università che sia dedicato a questo. E naturalmente faremo di tutto per incentivare le visite. Noi abbiamo tantissime visite ogni anno al parco di scuole eccetera, e quindi sicuramente cercheremo di attivare questi contatti con la scuola stessa per poter far vedere già ai ragazzi degli ultimi anni delle superiori che cosa si può fare.
Benissimo, okay. Noi vi aiuteremo a sensibilizzare su questo tema.
La ringrazio.
In bocca al lupo. Buongiorno. Per lunedì, grazie mille.
Radio X Live.
Questo è un classico del jazz che si intitola Stolen Moments, qui nell'esecuzione della Mad Jamal Trio, ed è anche il titolo, Stolen Moments, di uno dei nuovi programmi che hanno preso il via questa settimana su Radio X Cagliari Social Radio, un programma musicale curato per noi da Stefano Fratta. E ovviamente io ne approfitto per ricordarvi che la domenica tutti i programmi musicali di Radio X vanno in onda uno dietro l'altro, quindi tutta la linea notturna della nostra programmazione, quella che va in onda in genere attorno alle 22, viene riproposta la domenica a partire dalle 5, quindi vi potete riascoltare anche Florianopolis, il nuovo programma dal Brasile condotto da Diana Bertinetti con Mauro Maurandi. E a seguire The Box, e a seguire Freak Out con il duo Agnesa Scarpa. E poi Cinematica con JD Tiki, Gianmarco Diana. E intorno alle 21 la replica di Stolen Moments con Stefano Fratta. tutto questo domenica su Radio X in diretta sui 96.8 in FM, ma se volete ascoltarvi in tutta tranquillità questi programmi o magari scaricarli sul vostro iPhone e portarveli dietro mentre andate in giro la domenica in bicicletta o a fare footing sulla spiaggia, beh, potete farlo attraverso il sito web di Radio X, radiox.it. Stiamo per iniziare l'ultimo segmento della nostra trasmissione di oggi e parliamo di imprese innovative, di idee innovative, in questo caso applicate, guardate un po', al tema più attuale che c'è in questo momento, che è quello delle elezioni regionali. Un gruppo di ragazzi cagliaritani si sono inventati un sito molto interessante che si chiama Le Politiche. È una piattaforma per consentire il confronto tra politici e cittadini. Noi siamo andati a intercettare uno di questi ragazzi e a farci raccontare da lui com'è nato questo bel progetto. Siamo in linea con uno dei promotori di questo originalissimo progetto, Roberto Cadedu, che saluto. Ciao Roberto.
Ciao, salve a tutti gli ascoltatori.
Allora, raccontaci com'è nato il progetto delle politiche.
Il progetto delle politiche è nato da un'idea di qualche amico,
sì,
che ha voluto vedere un po' più chiaro quello che è il contesto politico generale. Secondo noi non c'era nulla che potesse aiutarci a districarci tra le mille, chiamiamole così, offerte politiche. Nel contempo abbiamo visto quello che è successo con il portale di Beppe Grillo, il blog di Beppe Grillo, che attraverso la rete ha avuto un successo inaspettato.
Certo.
Quindi abbiamo pensato di creare qualcosa che potesse funzionare attraverso la rete, quindi con la sua forza di diffusione, però che fosse una piattaforma pluralista, quindi molti a molti,
certo,
non uno a molti come quella di Beppe Grillo.
Certo, non c'è un solo regista, un solo direttore d'orchestra, ma è una piazza nella quale tanti soggetti politici possono incontrare i cittadini e confrontarsi.
Assolutamente sì, il termine piazza è proprio indicato ed era la nostra intenzione quando abbiamo deciso di creare questa piattaforma.
Allora, raccontaci un po' voi chi siete, il gruppo dei fondatori, i promotori di questa idea, com'è nata, chi siete, da dove venite, insomma il vostro background.
Ma noi siamo dei ragazzi quarantenni, tutti intorno ai 40 anni, tutti sardi, che lavorano in settori diversi. Siamo tutti imprenditori che si occupano di settori che vanno dalle forniture industriali all'antinfortunistica, e abbiamo deciso di...
E c'è anche qualche nerd, qualche informatico smanettone nel gruppo, oppure li avete presi all'esterno?
Li abbiamo presi all'esterno. Sono comunque dei ragazzi sardi anche loro, è una società sarda che si occupa di informatica, sono tutti ingegneri più o meno informatici, che hanno operato in diversi settori, adesso hanno fondato la loro società informatica sarda.
E hanno messo su la vostra piattaforma, sulle specifiche che gli avete dato,
esatto,
che gli avete dato voi imprenditori. Senti,
che gli abbiamo dato noi, che poi ci hanno dato i feedback che ci sono arrivati da cittadini e dagli stessi politici, perché la piattaforma è una piattaforma proprietaria, quindi noi non abbiamo acquistato una piattaforma, ma l'abbiamo creata da zero,
costruita, sviluppata,
costruita. E sta crescendo insieme a noi.
E immagino che insomma le specifiche le abbiate fatte confrontandovi anche con quelli che sono i vostri potenziali clienti, quindi i politici, cercando di capire in che punto della piazza è meglio posizionare, non so, il palco e l'amplificazione, perché la gente possa vedere meglio il politico, sentire meglio il suo messaggio, rivolgergli meglio le domande.
Assolutamente sì, anche perché era un'esigenza che sentivamo in prima istanza proprio noi, che sinceramente da cittadini e da elettori ci trovavamo e ci troviamo ancora veramente spaesati. È un'opportunità poi per il politico di farsi conoscere, di farsi vedere in un'ottica diversa rispetto a quella del suo personale account Facebook piuttosto che il suo sito.
Certo.
Perché si mette a confronto direttamente con i candidati di opposti schieramenti e anche del suo, visto come è fatta questa legge elettorale sarda.
E quindi è possibile anche il confronto tra diversi politici all'interno della piattaforma?
Assolutamente sì, i politici possono interagire proprio come se fossero all'interno di un software.
Quindi una sorta di tavola rotonda con pubblico, una sorta...
Assolutamente.
C'è anche questa modalità, diciamo.
C'è questa modalità, il politico può addirittura chiedere l'opinione dei cittadini pubblicando dei sondaggi che possono essere votati.
Certo.
E dei temi di attualità naturalmente politica che possono essere commentati, votati, con dei like, come stile diciamo Facebook.
Ho capito.
A questo poi abbiamo aggiunto la possibilità di fare delle interviste doppie. Abbiamo già iniziato, la prima è online da oggi.
Quindi sulle stesse domande, due risposte a confronto.
Esatto.
È previsto anche il video, o come funziona?
Sì, sì, è previsto anche il video. Abbiamo online il primo video tra un candidato dei Rossomori e un candidato dei Sardisti, del Partito Sardo d'Azione. Oggi poi vi do un'anteprima. Abbiamo intervistato Giorgia Meloni e stiamo intervistando in questi momenti Nicky Vendola, quindi un'intervista doppia con questi due protagonisti nazionali che sono venuti a sostenere
i loro candidati
in Sardegna, e a breve avremo i candidati governatori.
Senti, voi siete partiti, abbiamo visto una campagna pubblicitaria molto pressante anche qua in città, sui mezzi pubblici, sul sì. web. Siete partiti proprio nell'immediata vigilia di queste elezioni, che tra l'altro nessuno si aspettava così ravvicinate. Immagino che avrete dovuto fare i salti mortali per arrivare pronti a questo appuntamento. Dacci un po' la tempistica di questo progetto. Voi quando avete iniziato a lavorarci, a costruire la piattaforma, quando vi siete accorti che le elezioni stavano arrivando e che forse era il caso di fare il lancio del sito?
Guarda, noi l'idea l'abbiamo avuta a novembre durante una cena tra amici, l'abbiamo portata agli informatici a dicembre con la ferma convinzione che queste elezioni sarebbero state rinviate, perché le voci di corridoio ci dicevano che...
E invece sotto l'albero di Natale vi siete ritrovati, ritrovati la data delle elezioni fissata a metà febbraio.
Il che ci ha un po' sconvolto i piani, perché comunque 15 giorni di anticipo in informatica sono anni.
Ma anche in comunicazione, perché insomma immagino che questo progetto si regge soprattutto sul fatto che ci vada tanta gente. Non puoi pensare a un progetto come questo senza migliaia e migliaia di cittadini. E in più è anche molto importante che i politici stessi, che sono appunto i potenziali clienti di un servizio come questo, ne capiscano le potenzialità, e quindi è importante spiegargliele, è importante contattarli e provate a preparare del materiale. Avete fatto in tempo a prendere questo treno o vi siete persi qualche vagone?
Beh, è chiaro che poi in tutti i viaggi qualche vagone si rischia di perderlo. Probabilmente se avessimo avuto più tempo sarebbe andata meglio, però diciamo che non ci possiamo lamentare. La nostra è la prima esperienza in campo nazionale di questo tipo. Contiamo comunque di proseguirla, di creare una piattaforma stabile che si occupi stabilmente di politica, ed è già pronta per la prossima tornata delle europee.
Guarda, se c'è una cosa che non manca in Italia sono le elezioni, quindi voglio dire il prodotto è utilizzabile senza scadenza, non c'è problema.
Assolutamente. Senti... No, poi la nostra idea è quella di coinvolgere nei giorni subito dopo le elezioni i cittadini e soprattutto i sindaci, i comuni. Perché per noi la politica sul territorio,
certo, è quella più importante. Senti Roberto, facciamo una piccola pausa musicale e poi torniamo, perché mi devi raccontare ancora un paio di cose di questo bel progetto. Stai
va
in
bene.
Linea.
Radio X Live.
With a head down low, she wondered if there's a way out of the blue.
who's gonna take her home this time. She knew that this time wouldn't be the last time. For a savior, someone to save her from a dying self. Always taking 10 steps back and 1 step forward. She's tired, but she don't stop. She's tired.
Sono ancora in linea con Roberto Cadeddu per parlare delle politiche, questo interessante sito che si occupa appunto di mettere a confronto cittadini e candidati per le varie consultazioni che dicevamo non mancano mai in questo paese. Voi l'avete lanciato alla vigilia di queste frettolose elezioni regionali, ci siete arrivati di corsa, ma è un progetto nel quale credete. Mi dicevi, siete un gruppo di giovani imprenditori che avete investito in questo progetto. Quali sono i programmi di sviluppo del progetto Le Politiche?
Certo, i programmi di sviluppo sono quello di coinvolgere nell'immediata post vigilia delle elezioni i 58 eletti, quindi dar voce a loro per parlare con i cittadini che li hanno votati e anche con quello che non li hanno votati.
Volete creare una sorta di consiglio regionale parallelo online?
Perché no? Perché no, online. È difficile comunicare con i politici, soprattutto una volta che questi sono stati eletti, quindi che per 5 anni staranno al governo della regione. Si aspettano comunicati stampa, interviste. Quello di buono da noi è che non ci sono informazioni calate dall'alto. Noi siamo assolutamente non schierati e quindi cerchiamo di offrire al cittadino un servizio di informazione puntuale.
Certo.
È chiaro che devono aiutarci anche i politici.
Certo, qual è il...
Noi gli mettiamo a disposizione lo strumento.
Il business model qual è? Pagano i politici per essere presenti e ci sono anche degli sponsor, immagino.
Ci sono degli sponsor, sì. Gli sponsor ci stanno sostenendo notevolmente, ci sostengono anche nell'iniziativa delle interviste, che poi da metà febbraio saranno fatte anche in strada con i cittadini,
sì,
sempre per sentire gli umori politici. E quindi il business model proseguirà soprattutto con i proventi che ci arrivano dalle sponsorizzazioni, dalla pubblicità.
Dalla pubblicità. E la pubblicità ci crede? Ha risposto all'idea?
Direi di sì. Diversi imprenditori regionali si sono detti molto interessati, anche perché il nostro contenitore è un contenitore non generalistico ma di genere.
Senti,
la politica è sempre più interessante.
Allora, quanti iscritti al sito avete totalizzato da quando siete partiti e quanti politici si sono iscritti?
Allora, noi il sito è andato online il 15 gennaio, iscritti superano i 5.000, con però 17.000 visualizzazioni giornaliere, quindi tu puoi visualizzare i contenuti del sito senza essere registrato, quindi 17.000 persone al giorno visitano il nostro sito, il nostro portale.
Ma possono entrare solo se sono registrati a partecipare ai dibattiti, oppure può essere visto anche dall'esterno?
Per partecipare ai dibattiti, per un discorso di privacy e comunque di come posso dire, per riconoscere il soggetto che va ad interagire, che quindi deve registrarsi o con l'account Facebook o con un eventuale indirizzo email,
certo,
è necessario registrarsi per evitare soprattutto operazioni di scheraggio, di
fatica, certo, di gente che entra soltanto per disturbare, esatto, per sabotare un dibattito. Senti, invece i politici quanti sono? Questo mi interessa ancora di più.
Allora, i politici attivi attualmente sono, se non sbaglio, un centinaio.
Addirittura. Sì. Quanto paga un politico per prendere un gazebo nel vostro sito, giusto per saperlo?
paga pochissimo.
Per fare le campagne, per fare le regionali, per esempio, quant'è la quota di partecipazione di un candidato?
Diciamo che la piattaforma è una piattaforma multiservizi, quindi il politico può pagare la semplice presenza del santino elettorale.
Vabbè, quella posso immaginare come in qualunque sito web di una certa diciamo rilevanza, però invece per interagire, fare comizi, insomma, per poter parlare con le persone, rispondere a domande online, quanto si spende una base, diciamo?
1.000 euro.
Ho capito. Quindi con 1.000 euro vi prendete il vostro gazebo nella piazza virtuale delle politiche e parlate con circa 5.000 iscritti alla community. È già una bella piazza, insomma. Una piazza di 5.000 persone, una piazza interessante.
Sì, sì.
Va bene.
Abbastanza interessante.
Allora, magari ci sentiamo alla fine di queste consultazioni per fare un bilancio di questo primo esperimento,
molto
di questo primo test. Va bene?
Invito tutti a cliccare sulle politiche.it e a osservare le prossime video interviste, che sono molto interessanti.
Va bene, Roberto, in bocca al lupo.
Grazie.
Grazie, ciao. Ciao, ciao.
Sì, a presto.
Puntata bella intensa, anche quella di oggi, venerdì 7 febbraio, se ci ascoltate in diretta, sabato se ci ascoltate in replica. Per quelli che ci stanno ascoltando sia di venerdì che di sabato, ricordo che stasera alla fiera c'è l'appuntamento molto atteso dal centro-sinistra con Matteo Renzi, che arriva a sostenere la candidatura di Francesco Pigliaru. E chi ci ascolta invece lunedì se l'è perso e sa già che cosa è successo. Vi ricordo ancora i programmi della domenica, sempre a proposito di elezioni. Vi ricordo che da lunedì anche Radio X Cagliari Social Radio aprirà uno spazio riservato al confronto con i candidati presidenti alle prossime elezioni regionali, fatto in modo molto semplice: 5 domande a testa, uguali per tutti. Li sentiremo uno per volta, li chiameremo al telefono in maniera molto informale, come si fa in radio. E tutti quanti avranno 2 minuti per rispondere a ciascuna delle domande. Li sentirete in onda sui 96.8 per tutti i giorni della prossima settimana, fino alla data del silenzio elettorale, che credo cadrà di venerdì. A questo punto è davvero tutto, io vi auguro un felice weekend. Non ho avuto neanche il tempo di dare un'occhiata alle previsioni, ma credo che non ci sia da aspettarsi grandi sorprese. Il tempo è ancora instabile, incerto, freddino, insomma, scaldatevi con la musica di Radio X. Buon weekend a tutti. Realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.